Ti ringraziamo, Padre, perché tu ogni giorno ci mostri la grandezza del tuo amore e non ti stanchi mai di attirarci a te attraverso la tua tenerezza, la tua misericordia. Grazie perché tu riversi su di noi la gratuità di un amore che non ha prezzo. Grazie soprattutto perché attraverso Gesù tu ci fai comprendere che tutto ci viene dato nella misura in cui noi liberamente accogliamo la tua proposta d'amore. Ringraziamo te, Signore Gesù, per il rispetto che hai per la nostra libertà, per come tu ci guidi passo dopo passo, senza costringerci e senza forzarci. Grazie perché attraverso il dono dello Spirito Santo ci fai crescere progressivamente e armoniosamente, senza forzature, senza pressioni, senza ricatti. Vieni Spirito Santo a operare nei nostri cuori, vieni a ridare vigore alla nostra volontà fragile e debole, alla nostra intelligenza malata, alla nostra incapacità di amare. Ti chiediamo di operare in noi perché possiamo produrre quei frutti che l'amore del Padre attende da noi. Donaci di non deludere le aspettative del Padre, il quale viene ogni giorno a cercare frutti di fraternità, di bontà, di dedizione, di servizio. O Maria, tu che ci sei stata data come madre e che vivi la tua missione nella quotidianità di una decisione che rimane fedele a ciò che, al sì che tu hai detto, donaci di abbandonarci totalmente alla tua presenza materna perché tu ci possa guidare verso la meta che è il cuore di Cristo Gesù. Amen. Con il versetto 14, come abbiamo visto, Paolo è entrato nel vivo della controversia, riferendo, abbiamo visto, le parole di Pietro, parole testuali, no? E abbiamo detto che si tratta di una vera e propria controversia. Pietro vive in modo pagano, ossia con scarso rispetto delle regole della legge giudaica, certo è vero che Paolo dice tu che vivi da pagano, non è che vivere da pagano vuol dire da dissoluto, vuol dire tu, quando, finché non sono arrivati quelli da Gerusalemme, tu vivevi come i pagani, cioè con scarso rispetto delle regole di pulizia, mangiavi i formaggi insieme alla carne, non ti facevi problemi di cibi kosher, non stavi lì a vedere se le mani erano state lavate fino al gomito, non stavi a fare tutte le purificazioni rituali che sono d'uso, e quindi hai vissuto come i pagani, i quali su queste cose ci scherzano su, ci ridono su, dicono ma che scherzi sono, che roba è questa qui? No, per chi non è dentro rimane lì un po' sorpreso, capite? Allora, tu hai vissuto con scarso rispetto delle regole della legge giudaica, e allora Paolo dice, allora, sei incoerente. Il tuo nuovo comportamento, che è inabituale, tradisce una discrepanza rispetto alle tue convinzioni. Come dici di essere convinto di una cosa e poi ne fai un'altra, e quindi stai recitando una parte. Ora, questo comportamento costringe i cristiani di origine pagana a fare la stessa cosa, cioè a cercare di adattarsi. Quindi dici, ma come, se Pietro ha cambiato così, vuol dire che allora quello che ci hanno insegnato non è vero. Dobbiamo diventare giudei per essere dei buoni cristiani, capite? Se il Papa fa così, bisogna che tutti cominciano a papeggiare, no? Cioè che tutti diventano come lui, no? C'era un modo di dire che quando c'era il Cardinal Colombo tutti colombeggiavano a Milano, e quando è arrivato il cardinal Martini tutti martinizzavano, è per dire, è venuto di moda un certo modo di fare. E allora qui si può dire che qui, siccome il Papa fa così, tutti diventano papali facendo quello che fa che fa Pietro. E dicevo che il verbo utilizzato è lo stesso che è stato utilizzato nel versetto 3 del capitolo 2, quando diceva che nemmeno Tito fu costretto ad essere circonciso. Cioè, in realtà tu stai costringendo, il verbo è lo stesso, tu stai costringendo i pagani a vivere giudaicamente. E quindi proprio il verbo è proprio il verbo della costrizione, anankatzeis, judaizein. E poi aggiunge, che siamo al versetto 15, noi per natura giudei e non peccatori provenienti dai pagani, non c'è la parola provenienti, ma c'è di per sé la forma del testo greco è noi per natura giudei e non dai pagani peccatori, sottinteso provenienti, sapendo che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge. Quindi che cosa vuol dire l'uomo non è giustificato dalle opere della legge? Vuol dire che tutto quello che noi compiamo, questi gesti di fedeltà, non sono una sorta di moneta che noi usiamo per conquistare il paradiso. Capite? Un po' questa idea del doversi conquistare dei meriti. E quello che già vi dicevo nella meditazione precedente, pensiamo all'alleanza, che è qualcosa di gratuito. L'alleanza è unilaterale. Pensate a quando, che cos'è la legge? La legge è la risposta che il popolo dà a Dio dopo che lui gli ha riversato addosso il suo amore. Allora, Dio dice, io sono il tuo Dio, vuoi essere mio figlio, vuoi essere il mio popolo, oppure io sono il tuo sposo, vuoi essere la mia sposa. Notate bene che i nomi dei popoli nella lingua ebraica sono tutti femminili. Per cui c'è buon gioco a dire che Dio è il nostro sposo. Israele può dirlo, perché Israele nella lingua ebraica potremmo dire Israela, come non so, gli italiani, il popolo è la popola italiana nella lingua ebraica, è femminile. Quindi non ha una cosa strana, perché dire che uno che sposa Israele sembra un po'. Siamo il gender, no? No, non è un'altra cosa, capite? Non. Vuol dire invece piuttosto che c'è una proposta di matrimonio che, allora, io sarò fedele e sarò sempre il tuo futuro, Israele. Ecco, questo vuol dire, no? E Israele risponde, io ci sto. Allora, il fatto che Dio ti riversi addosso l'amore rende possibile che tu possa rispondere anche attraverso la legge. Quindi le cosiddette opere della legge sono il frutto di un dono gratuito, cioè io posso operare finalmente il bene, perché dentro sono avvelenato, Dio mi risana il cuore, mi rende figlio e io posso finalmente operare da figlio, agendo secondo i comandamenti. In realtà, dice, noi stessi sappiamo che la legge non ci giustifica, cioè noi abbiamo visto che non è che prima facciamo le cose buone davanti a Dio e dice adesso ti premio e faccio l'alleanza. No, l'alleanza è unilaterale. Dio ci ha salvato attraverso un dono gratuito, che è il dono di suo figlio. Tu non hai dovuto conquistare niente. Non ti è stato dato, se fai il bravo io ti amerò. Perché l'amore non è il premio dei buoni, ma è una condizione per vivere. Noi non possiamo vivere senza amore, come dire, se stai bravo io ti darò l'ossigeno. Noi non possiamo vivere senza ossigeno, moriamo. L'ossigeno è necessario alla nostra vita biologica, come l'amore è necessario per la nostra vita psichica e spirituale. Per cui non è un amore che noi abbiamo meritato e quindi Dio ci dà. Dio no, ci ama prima. Non è il papà che dice: se sarai promosso ti regalo la bicicletta. Dio la bicicletta ce l'ha data prima perché era sicuro che comunque, avendo la bicicletta, noi saremmo stati promossi. Cioè, è un atto di fiducia di Dio, capite? È questo il, no? Non so se rendo l'idea, sto tentando di parlare a quelli dell'ITIS, cioè, scusatemi, ormai sono abituato a questo da tanti anni, no? Inutile, noi si diceva ITIS, inutile tentare di istruire somari, e allora, parlando in maniera piatta così, insomma, se volete. Ora, dicevo, noi per natura giudei e non provenienti dai peccatori pagani, cioè gente lontana da Dio, noi che siamo già stati amati da Dio, abbiamo ricevuto l'alleanza, sapendo che l'uomo non è giustificato di caiutai, non è giustificato di caiutai, non è giustificato dalle opere della legge, exergon nomu, dalle opere della legge, se non per mezzo, noi siamo giustificati dunque per mezzo della fede, e qui è stranissimo, ve lo dicevo già, Cristo Gesù. Allora, ci sono exergon nomu, potremmo tradurre meglio, le opere che sono la legge, e poi c'è invece, siamo salvati dalla fede che è Gesù Cristo. Quindi non è la fede, notate bene, in altre parti di San Paolo, in altre lettere, Paolo parla di fede in Gesù Cristo, quindi io credo che Gesù è il mio Salvatore, quindi è un credere in ciò che Lui ha fatto, nel suo amore. Qui invece Paolo usa proprio un genitivo episegetico, un genitivo soggettivo, cioè dice: la fede è Gesù Cristo, cioè Lui è la roccia su cui io fondo tutto il mio essere, questa è la fede. Ricordate che il verbo credere, nella lingua ebraica, è il verbo che ha alla base, non diciamo amen, vuol dire roccia. Il verbo con cui noi diciamo io credo, nella lingua ebraica, vuol dire mi appoggio a te come una roccia. Allora dire tu sei la mia roccia vuol dire io credo in te, io credo che tu sei la mia fede, ecco, tu sei la mia roccia. Quindi noi siamo giustificati, cioè Dio ci ha, potremmo dire, giustificare, abbiamo detto, Dio è giustizia, vuol dire Dio mette a posto le cose. Dio ha messo a posto le cose attraverso Gesù. No. Lui è la pietra che ha messo a posto tutto. È la pietra a cui tu devi attaccarti se vuoi costruire il tuo edificio. È la pietra angolare, ricordate il Salmo 119, la pietra scartata dai costruttori diventa la testata d'angolo. Questa è la pietra che salva. Allora è Lui. Quindi la fede che è Gesù Cristo. E noi abbiamo creduto, è bellissimo, eis Christon Jesun, episteu esamen. Che vuol dire? Abbiamo creduto... La traduzione di per sé sarebbe in Cristo Gesù, ma c'è un eis, è un eis progressivo, cioè abbiamo creduto verso Gesù, cioè è qualcosa che sta accadendo progressivamente, cioè non è che noi abbiamo creduto ormai è fatta, no? È un credere che avviene continuamente. Vi ricordate quante volte abbiamo trovato l'eis di San Paolo, no? Questo eis. È questo camminare progressivamente, è un andare sempre più nella profondità di Cristo, quindi è una progressività, è un andare verso, quindi noi abbiamo creduto verso Gesù Cristo, è brutto tradurre così però, cioè abbiamo creduto nella certezza che pian piano ci radicheremo in Lui che è la nostra roccia, ecco, vedete che diventa più complicato, però la frase è molto pregnante, Vuol dire che tutto il nostro cammino spirituale di cristiani è un andare sempre più a radicarci in Cristo fino a raggiungere quella pienezza, perché è un eis, è come dire vado eis il monte Zerbion, cioè vado verso la montagna, cioè è un camminare per raggiungere la meta, e la meta è quando sarò finalmente, Cristo sarà tutto in tutti, dice Paolo, quindi è un camminare verso. La fede che è, non è un essere già arrivati, Pensate cosa vuol dire, è molto bello, no? Cioè il Papa in fondo, adesso la sua seconda enciclica, no? La prima è quella che lui aveva scritto a quattro mani con Papa Benedetto, e questa è la seconda enciclica che o tutti passano, oh il Papa parla dell'ecologia, ma guardate che il tema dell'ecologia non è la novità assoluta, è il tema della creazione. Dio ha creato l'uomo e prima dell'uomo ha creato il mondo, perché noi siamo fatti per il mondo, siamo stati fatti in modo tale da vivere in questo mondo, e quindi abbiamo i cinque sensi esterni, i quattro sensi interni, eccetera, così come dice Aristotele, eccetera, eccetera. Per cui è impensabile un uomo anche risorto che non abbia a che fare con il mondo. Sarà un mondo trasfigurato, ma sarà comunque un mondo. Non è la fine del mondo per dire Dio distrugge tutto, no, no. La Bibbia non ha mai detto che il paradiso terrestre è stato distrutto, è stato solo chiuso. Per dire che la meta a cui noi dobbiamo arrivare è una pienezza di vita in Dio che non esclude la nostra umanità. Noi non siamo stati fatti come angeli, in modo tale che poi alla fine ci saranno solo degli spiriti così un po' frufru, non sa. No, avremo ancora il naso, la bocca, quindi tutti. Vuol dire che, pensate che Paolo dice, la creazione stessa vive i dolori del parto. Il dolore del parto che cos'è? È qualcosa che sta a nascere e dopo a morire. Quindi vuol dire che sta nascendo una vita. Tutta la creazione, dal momento della risurrezione di Cristo fino alla fine, quando tutto saremo in tutto e in tutti, allora tutto quanto alla creazione, quindi anche gli alberi, le foreste, i sassi, tutto tende a una pienezza, e noi siamo incamminati verso questa pienezza finché Dio dirà, oh, adesso abbiamo raggiunto la pienezza e la totalità. Quindi tutto questo discorso sull'ecologia non è se non un ricondurre la nostra umanità alla sua realtà. Se Cristo si è incarnato, non si è incarnato per farci diventare degli angeli, ma per insegnarci ad essere uomini, accettando tutta la realtà in cui siamo. Gesù ha parlato di gigli del campo, di uccelli del cielo, ha parlato di montagne, di prati, di campi, di tesori nascosti nei campi, di perle, capite? Quindi tutta una realtà che c'è qui. Quindi non è che il Papa adesso improvvisamente si è svegliato, non ha fatto se non richiamare alcune cose che noi rischiamo come cristiani di dimenticare. Non so se ho reso l'idea, no? Perché spesso sembra quasi che questo Papa sta facendo delle novità, no? Sto semplicemente richiamando delle cose ovvie, che sono già tutte racchiuse nella Bibbia. Del resto nessun Papa ha il potere di aggiungere qualcosa di nuovo alla rivelazione. Non so se mi sono spiegato. Proprio leggevo qualche settimana fa, studiavo, perché io mi ricordo sempre il Beato Cardinale Schuster che diceva un prete non legge, studia. Studiavo uno dei volumi del dizionario teologico interdisciplinare. C'era un articolo molto interessante di Colzani, Gianni Colzani, che è stato anche mio insegnante ai tempi. Penso, non so se è morto o se è vivo, perché se io ho 69 anni lui dovrebbe averne molti di più, però parlava esattamente di questa realtà, parlando dell'escatologia cristiana, diceva che noi dobbiamo stare attenti a non trasformarla in una sorta di spiritualizzazione dell'uomo, per cui no, noi vivremo la nostra umanità, se no non saremo degli uomini risorti, saremo dei mezzi uomini, perché l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo, tutto quanto. Quindi anche la capacità di gustare le cose belle, le cose fisiche, eccetera, perché se no, che uomini siamo? Sono spiegato, qualcuno è sorpreso magari, ma non è questa, è perché abbiamo purtroppo magari quella filosofia scolastica, aristotelica, l'anima di qui, il corpo di là, dove lo si capisce bene, no? Vabbè che dopo, se uno legge bene Aristotele, legge bene San Tommaso, allora si parla di unità della persona, tutto, però è sempre un discorso che non è comunque biblico, è il tentativo di leggere l'uomo attraverso una chiave che non è biblica ma è filosofica, e quindi è sempre una chiave parziale, mentre la filosofia tende ad essere tendenzialmente razionalista o razionale, La Bibbia invece è piuttosto globale, nel senso che usa piuttosto un linguaggio simbolico che è più profondo, quindi anche magari poetico, che va interpretato e che, essendo poetico, è molto più profondo di quello semplicemente razionale. Pensate a la ricchezza dei miti, che non sono spiegabili attraverso... ricordate la conversione, no, di quello che ha fatto le cronache di Narnia, come si chiama? Lewis, la grande conversione, che avete letto, sorpreso dalla gioia, eccetera, no? Ma quando lui, studioso dei miti, eccetera, arriva al cristianesimo, uno scopre, lui che studia i cristiani e tutto quanto, dice, ho scoperto che il cristianesimo è splendido, è meraviglioso, perché? Perché è un mito magnifico, che ha anche un vantaggio rispetto agli altri miti, quelli greci che lui amava molto, che è anche vero. Perché? Ma perché è così profondo e così ricco che è molto più grande degli altri miti che erano soltanto profondi, questo è anche vero. Infatti erano soltanto delle fantasie. Il cristianesimo va oltre questo. Bene, ritorniamo a noi, che ho già tirato troppo tardi. Allora, dicevo che noi, ecco, sapendo che l'uomo non è giustificato dalle opere della legge se non per mezzo della fede che è Gesù Cristo, e noi che abbiamo creduto verso Gesù, quindi siamo incamminati in questa pienezza, per essere giustificati, cioè resi giusti, cioè perché Dio mette a posto le cose, ec pisteos, dalla fede, cioè grazie alla fede, che è, di nuovo ripete, ancora una volta un genitivo soggettivo, dalla fede che è Gesù Cristo, cioè è Lui la nostra fede, è Lui il centro di tutto, è Lui la roccia su cui fondiamo tutta la nostra vita, e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge non è giustificata ogni carne, e qui, cioè, non c'è nessuno che possa essere giustificato, cioè possa andare a posto grazie alle opere che fai tu, cioè non è facendo delle cose tu che ti puoi prendere da Dio, come se Dio dovesse venire da te per renderti capace di, cioè, che perché tu hai comprato attraverso le tue opere la sua benevolenza. Non è questo, no, nessuno. Quindi è terribile questo versetto 16, è durissimo. I giudeo-cristiani cercano di essere giustificati in Cristo e sanno bene, dice Paolo, che la giustificazione deriva non dalle opere della legge, ma dalla fede che è Cristo. E proprio per questo hanno creduto, per ottenere questa giustificazione. Ora, cosa fanno questi? Sembrano ritenere che l'abbandonare la legge sia un peccato, cioè... Se io dico ai pagani, guardate che adesso io devo mettere in pratica queste cose, Paolo, cioè Pietro, prima andava con i pagani, poi a un certo punto comincia a rimettere in pratica tutti i suoi precetti di pulizia, di lavarsi i gomiti e tutte le cose, e allora vuol dire che comincia a dire, allora l'aver abbandonato la legge è un peccato se ritorno a farlo, no? E proprio sembrano quindi ritenere che, dato che loro lo hanno fatto, cominciano a dire ai peccatori, cioè ai pagani, guardate che se voi non fate così, siete ancora nella vostra condizione di peccatori. Quindi capite che è come un rimangiarsi tutto quello che avevano detto, da quello che è pericoloso questo, perché è come spingere i pagani a mettere in dubbio che Gesù Cristo è sufficiente. E questo è il guaio. E poi infatti Paolo va avanti e dice, dopo vedremo, che in questa maniera noi rischiamo di trasformare Gesù Cristo in uno strumento di peccati. Perché? Perché lui mi ha illuso e poi alla fine, avendomi sottratto alla legge, mi ha tolto la legge, che era la mia salvezza. Lui non me la dà, doppiamente imbroglione, capite? È come se io ti dico, stai annegando, ok, lascia stare quel salvagente che te ne passo uno io, e il suo invece è semplicemente un disegno con disegnato sul salvagente, ma capite che allora da una parte mi toglie quell'altro, non mi dà il suo, mi fa annegare, quindi è un imbroglione. Quindi è come se io dicessi che Gesù Cristo non mi salva, non è sufficiente per salvarmi. Ecco, ancora una volta vedete un po' l'argomentazione, no, di Paolo, che ci tiene veramente alla precisione, alla verità. Il centro è Gesù, il nostro Salvatore, non c'è altro. Se vuoi costruire una vita che sia piena, vera, autentica, non c'è se non Lui. È Lui la nostra fede. Paolo poi dirà altre definizioni di Cristo, dirà Gesù è la nostra pace, cioè colui che ha fatto di due un popolo solo, è colui che ha battuto i muri. Qui dice è la fede, cioè è il centro di tutto, è la roccia su cui possiamo costruirci. Senza di Lui non possiamo fare nulla. Riecheggia certamente il Vangelo di Giovanni, no? Se non rimanete in me come il tralcio della vite, non farete frutto. Senza di me non potete fare nulla. Chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non ha in sé la vita, cioè vita buttata via, no? Capite? Paolo ha talmente, io penso l'esperienza di Damasco per Paolo è stato il momento clou, no? Ha incontrato Gesù e ha capito in quel momento, in un solo istante, che era lui la luce che dà senso a tutta la sua vita. È stato il momento in cui si è accesa la luce, e a questo punto dice, ragazzi, non si torna indietro, questo è il punto di non ritorno. Io vi domando, noi come cristiani abbiamo questa certezza? A chi ci attacchiamo? A Gesù Cristo? Ai nostri talismani? Alle nostre manie? Alle novene? I nostri rituali pseudomagici? Che se non ho fatto i miei, mi ricordo che ero a Sesto San Giovanni, avevo il confessionale, entrando nella chiesa, il mio confessionale era il primo confessionale sulla sinistra, appena dentro, e quindi il mio confessionale era vetri, voi vedete quelli moderni, no? Quelli il vetro scuro dove ero io, abbastanza scuro, però io vedevo fuori, e poi due vetri chiari dove c'era dentro, dove veniva penitenti, uno a faccia, l'altro che poteva parlare con la gratta, e però essendo dentro in attesa che arrivassero i penitenti, spesso ero dentro a fare la lezione divina o a pregare il breviario, oppure, e vedevo la gente che andava magari anche in tempo che non c'era la messa, entrava, mi ricordo ce n'era uno che mi colpiva sempre, ogni tanto ero tentato di uscire a dirgli ma che cosa fa, e cominciava a fare un segno di croce, poi in avanti ne facevo un altro, va. 5, 6, 7, un giorno ho contato una ventina di segni di croce, no. E tutte le mattine aveva questi talismani, questi giri da fare, non usciva di chiesa senza aver fatto niente. Ho resistito, non l'ho mai detto niente, però ero dentro, mi freddevo, dicevo, adesso vado fuori e glielo dico. Ma in chi hai fede? In Gesù Cristo o i tuoi segni di croce? Ma se c'è Gesù Cristo, che bisogno hai di fare tutti questi segni? Queste... E poi si girava, faceva la retromarcia, entrava, usciva... in retro per non girare le spalle al Signore, e poi faceva ancora segni, e ma cosa sta facendo? O ha una visione, una apparizione, non lo so, capite? Però qualche volta, cioè, si ride un po' su queste cose, però quante, no, in chi credi, su chi ti appoggi, qual è la tua roccia, perché hai paura anche, da dove nascono i tuoi timori? Se Gesù è il centro della tua vita, perché tante incertezze, tante insicurezze? Se c'è Lui ed è risorto, allora perché tutte queste ansietà, questi problemi di depressione, di sconcerto, e come sarà il futuro? Ma il futuro non potrà essere se non migliore, perché il passato era peggio di così, non si poteva, perché eravamo peccatori, Lui ci ha risanato tutti, dunque il futuro non potrà se non andare di meglio in meglio, no? O di bene in meglio, se volete. Ecco, chiediamo davvero al Signore di darci questo sguardo di fede, questa fede che è Cristo, proprio che poi è progressiva, ecco, questo eis, questo andare verso Cristo per poter diventare sempre più veri, sempre più figli. sempre più discepoli del Signore.